/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto di Slash Radio Web e delle sue trasmissioni in diretta del pomeriggio. Quest'oggi, lo sapete, essendo il primo mercoledì del mese, Slashbox partirà alle ore 17, interessantissima come al solito, perché preceduta dal ritorno, dopo la brevissima pausa estiva, di Chiedilo a Iura, questa rubrica mensile di servizio a cura dell'agenzia e in particolare del suo presidente nazionale Franco Lepore, che con cadenza per l'appunto mensile risponde a tutti i grandi quesiti legislativi e pratici dei vari aspetti della vita quotidiana delle persone con disabilità in generale, poi con un focus particolare per la disabilità visiva. Per quanto riguarda la puntata di settembre, è praticamente scontato che il tema debba essere quello scolastico. Mancano pochissimi giorni al ritorno delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi tra i banchi. E il titolo scelto per questo appuntamento è, non a caso, l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Ne parleremo con un parterre di assoluto rilievo, con dei grandissimi esperti e in primis, naturalmente, con il padrone di casa, presidente dell'Agenzia Iura, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio Renzo e buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao Presidente, non siamo soli, hai messo su davvero una bella squadra per trattare un argomento così delicato in tutte le sue sfaccettature. Con noi c'è la professoressa associata di pedagogia speciale di inclusione, direttrice dei corsi di specializzazione degli insegnanti di sostegno presso l'Università di Torino, Cecilia Marchisio. Professoressa, benvenuta.
Grazie per l'invito, buon pomeriggio.
Grazie a lei per la disponibilità. Insieme a noi c'è anche il presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati alla Disabilità, nonché professore ordinario di elettronica presso l'Università di Pisa, Luca Fanucci. Professore, benvenuto.
Grazie per l'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a lei di essere con noi. Più avanti ci raggiungerà anche il professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Milano, ma anche coordinatore del corso di perfezionamento diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare, Giuseppe Arconso. Ma entriamo subito nel mezzo del nostro argomento. Un paio di settimane, poi a seconda dei calendari, anche meno a dir la verità per qualcuno, inizierà un nuovo anno scolastico e purtroppo gli alunni con disabilità dovranno fare i conti ancora una volta con diverse criticità, a partire dall'inadeguata formazione specifica dei docenti di sostegno, passando per il numero non adeguato delle ore di sostegno, alla mancanza della continuità didattica, alla scarsa dotazione di strumenti e ausili didattici specifici, la difficoltà di reperimento di libri di testo accessibili per scarsità di risorse. Pertanto l'inclusione scolastica non può considerarsi ancora pienamente garantita. Questa inclusione implica un lavoro sinergico di vari attori e l'adozione di diversi strumenti. Il tema, quindi, l'avevamo detto, è alquanto complesso e può essere affrontato sotto diversi punti di vista. Per questo motivo abbiamo deciso di ospitare in trasmissione delle figure esperte e autorevoli che ci aiuteranno a comprendere meglio la materia. Ma noi andiamo subito a chiedere un'introduzione al nostro presidente Franco Lepore, a cui chiediamo un inquadramento normativo della materia. Presidente, quali sono le principali norme nazionali e internazionali che dovrebbero garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità? Partiamo da qui.
Il tema, come hai accennato tu poc'anzi, è estremamente complesso e ormai da diversi anni tutte le questioni che riguardano le persone con disabilità devono essere trattate anche attraverso una prospettiva e uno sguardo a quello che prevedono anche le norme a livello internazionale. E partiamo proprio da qui, ovvero la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 24, prevede che gli stati devono assicurare alle persone con disabilità, in questo caso agli alunni con disabilità, una istruzione inclusiva a tutti i livelli e un apprendimento continuo. Tutto questo per valorizzare le potenzialità di ciascuno e valorizzare anche le possibilità di sviluppo dell'individuo. Nell'attuazione di tale diritto, gli stati parti in particolare devono sforzarsi di fornire degli strumenti specifici, delle misure adeguate, degli accomodamenti ragionevoli, tema che abbiamo visto anche nelle scorse puntate, ricorre anche per quanto riguarda altri argomenti, e tutto questo in funzione dei bisogni di ciascuno, perché non è detto che tutti gli strumenti, tutti gli accomodamenti vadano bene alla generalità degli alunni, in questo caso con disabilità. Ricordo che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata ratificata dallo Stato italiano nel 2009 e quindi l'Italia ha il dovere di applicare quanto prevede la Convenzione, anche se in alcuni frangenti abbiamo visto che c'è ancora molto, moltissimo da fare. Sempre a livello internazionale, ma in questo caso parliamo di Unione Europea, mi piace citare la Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale all'articolo 14 stabilisce che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua. Ovviamente nel concetto ampio di persona sono previste anche le persone con disabilità che questa carta fondamentale richiama in diversi articoli. Entriamo invece nel contesto nazionale. Il diritto all'inclusione scolastica può essere prima di tutto richiamato da diversi articoli della Costituzione, la quale sancisce il principio di uguaglianza e il diritto all'istruzione per tutti, a prescindere dalla condizione di disabilità e senza discriminazioni. Poi abbiamo una legge molto importante che tratta diversi temi e si applica in diversi contesti, ovvero la legge numero 104 del 1992, che si occupa anche appunto di inclusione scolastica e dice che l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità deve essere attuata attraverso l'inserimento nelle classi comuni, che deve essere considerata appunto la via prioritaria. Ovviamente questa inclusione deve essere supportata da misure individualizzate finalizzate a consentire a tutti gli alunni con disabilità di esercitare il proprio diritto allo studio. Poi abbiamo il decreto legislativo numero 66 del 2017 che disciplina il nuovo modello nazionale di inclusione scolastica e prevede tutta una serie di procedure operative per garantire appunto l'inclusione scolastica. Ci sono poi anche altre norme tra virgolette minori, ci sono anche dei decreti ministeriali molto importanti emanati anche di recente che disciplinano nel dettaglio la materia dell'inclusione scolastica. E dall'ultimo non dimentichiamo il fatto che gli istituti scolastici possono fare molte cose a prescindere da quello che prevede la legge per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso iniziative, attività di sensibilizzazione. Tutto questo anche perché molti istituti scolastici oggi hanno ampia autonomia nella costruzione del panorama didattico delle singole scuole.
Ecco, caro Presidente, dopo questo panorama normativo, ci puoi spiegare in concreto cosa si intende per inclusione scolastica, che è una domanda delle domande?
Allora, è una domanda delle domande anche perché l'inclusione scolastica è un concetto che parte da lontano e che ha avuto una evoluzione nel tempo. Prima si parlava di inserimento, si parlava di classi speciali negli anni 60-70, poi si è avvicinato e affrontato il tema dell'inclusione scolastica. È un tema complesso che prevede tutta una serie di azioni da mettere in atto, e in particolare l'inclusione scolastica è il principio secondo cui ogni alunno, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali, deve poter partecipare pienamente alla vita scolastica, vita intesa nel senso ampio, ricevendo pari opportunità e opportunità di apprendimento e di sviluppo personale. Nel caso degli alunni con disabilità, l'inclusione scolastica non deve essere considerata come il semplice inserimento fisico nella classe, ma indica un adattamento dell'ambiente, ma in generale del contesto, dei metodi didattici, delle relazioni, tutto questo per garantire la piena partecipazione dell'alunno con disabilità, il suo successo formativo e la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. L'inclusione scolastica è una visione che può, anzi, deve essere attuata attraverso la sinergia di diversi attori che si devono confrontare in rete, e per garantire agli alunni con disabilità il diritto allo studio e un contesto favorevole che consenta appunto agli alunni di esprimere appieno le proprie potenzialità. Non dimentichiamo che ci sono, oltre alle realtà propriamente scolastiche, ci sono anche delle realtà extrascolastiche che possono contribuire comunque all'inclusione scolastica, e a tal proposito ci sono diversi gruppi di lavoro con diverse funzioni che mirano proprio a concordare e concertare tutta una serie di iniziative e attività su vari ambiti, su vari piani, per garantire appunto l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Quando hai accennato adesso a strumenti per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ci puoi dare i principali accorgimenti in breve?
Sì, prima però ci tengo a fare alcune premesse. Sì. L'inclusione scolastica non si garantisce solo con uno strumento, ma attraverso un insieme coordinato di strumenti e risorse. Inoltre non è detto che uno strumento vada bene per tutti, perché ogni alunno ha le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. Pertanto bisogna cercare di sforzarsi di personalizzare proprio gli interventi per il sostegno. Tutto questo a seconda delle specifiche caratteristiche, esigenze, bisogni e necessità dell'alunno con disabilità. Infine, non esiste un elenco tassativo degli strumenti da mettere a disposizione degli alunni con disabilità. Talvolta ci sono anche delle strategie, delle pratiche dettate dall'esperienza degli insegnanti di sostegno, oppure anche dei docenti curriculari, e questi strumenti possono anche variare nel tempo, perché il progresso tecnologico ci ha messo oggi a disposizione degli strumenti che magari 10 anni fa, 20 anni fa non avevamo. Quindi è molto importante anche cercare di aggiornarsi per mettere sempre a disposizione degli strumenti efficaci, innovativi e adeguati alla realtà che stiamo vivendo. In ogni caso, per questione di tempo, faccio brevemente un piccolissimo elenco sui principali strumenti. Abbiamo, per esempio, che non è propriamente uno strumento, però abbiamo l'insegnante di sostegno, che ha il compito di attuare degli interventi di inclusione attraverso strategie didattiche specifiche. Poi abbiamo l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, che ha il compito di facilitare la comunicazione degli studenti con disabilità, di sviluppare le autonomie degli alunni con disabilità, di potenziare anche le relazioni tra l'alunno e il contesto classe. Poi abbiamo tutta una serie di strumenti compensativi, come ad esempio le tecnologie assistive, i tempi aggiuntivi, le mappe concettuali, la possibilità di teorizzare delle calcolatrici, i banchi ergonomici, sono tutta una serie di ingranditori, tutta una serie di strumenti compensativi. E poi abbiamo anche degli strumenti dispensativi che consentono di esonerare l'alunno con disabilità da alcune prestazioni che non sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Su questo punto però voglio essere molto chiaro, attenzione a non abusare degli strumenti dispensativi o degli esoneri. Purtroppo ancora oggi ci capita di sentire che magari alcuni alunni non vedenti vengono esonerati dall'educazione fisica e l'alunno viene lasciato in classe con l'insegnante di sostegno. Così, a mio avviso, non va bene, poiché l'attività fisica, se opportunamente adattata, può essere molto utile e giova anche agli alunni con disabilità. Quindi, prima di pensare a degli esoneri, vediamo se si può adottare uno strumento per adattare appunto l'iniziativa e l'attività, perché comunque dobbiamo cercare di garantire l'inclusione scolastica in tutte le ore della scuola, quindi solo in casi eccezionali l'alunno deve allontanarsi dalla scuola, altrimenti dalla propria classe, altrimenti è pienamente incluso al pari di tutti i suoi compagni di classe.
Grazie Presidente Lepore. Diamo la parola adesso alla professoressa Cecilia Marchisio. Un elemento fondamentale per l'inclusione scolastica è rappresentato dalla formazione degli insegnanti di sostegno. Da più parti però si critica una scarsa formazione specifica per queste figure. Lei dirige un corso universitario atto proprio a formare i futuri docenti di sostegno. Quanto dura il corso e quali sono le materie?
Beh, prima di entrare nei particolari del corso, mi permetto di dire che quando si critica la formazione degli insegnanti di sostegno, spesso si critica la formazione di coloro che ricoprono questo ruolo senza avere una specializzazione specifica, perché in un unicum, credo, per le professioni, in mancanza di insegnanti di sostegno specializzati, non soltanto questi possono essere sostituiti da insegnanti curricolari che si rendono disponibili, ma possono essere sostituiti anche da persone senza le qualifiche per fare gli insegnanti, che appunto attraverso uno strumento che si chiama la messa a disposizione, la MAD, si rendono disponibili a ricoprire questo ruolo. Allora, è chiaro che una persona che non ha nessun tipo di formazione sicuramente non può mettere in campo quello spirito a cui l'avvocato Lepore si richiamava, cioè la Convenzione ONU, che è questo portare avanti la possibilità di una cittadinanza piena per tutte e tutti, ma facilmente queste persone mettono in campo una visione, un operare assistenzialistico, magari appunto un po' come se fossero delle sorte di custodi benevoli del povero bambino con disabilità. Invece l'insegnante di sostegno specializzato è l'insegnante intanto che segue un corso molto, una specializzazione universitaria molto impegnativa, tutti gli anni il Ministero ormai da un po' di anni bandisce, decide la data di inizio, la data di inizio delle selezioni e appunto le diverse università che si sono rese disponibili per avviare il corso di perfezionamento e di specializzazione sul sostegno, avviano le selezioni. E sono selezioni molto severe, quindi intanto coloro che accedono alla specializzazione sono molto selezionati. È un corso che dura, non può durare meno di 8 mesi, tutto in presenza, molto molto impegnativo. All'Università di Torino quest'anno saranno 3 pomeriggi a settimana, e il sabato mattina e pomeriggio, più il tirocinio, la supervisione del tirocinio e tutto lo studio degli esami. Quindi è un corso articolato. Sicuramente mancano oggi insegnanti di sostegno, anche perché la visione, che purtroppo, proprio a causa della scarsa formazione generale, predomina, è quella dell'insegnante di sostegno come insegnante del bambino. E come già accennato il presidente Lepore, non è così: l'insegnante di sostegno non è l'insegnante del bambino, ma è un insegnante che deve essere esperto di didattica e che è a sostegno della classe proprio per costruire quella didattica personalizzata a cui il presidente faceva riferimento prima.
Molto bene. Ecco, in questi ultimi anni sono aumentate, ne stava facendo cenno, le opportunità formative. Da ultimo i corsi INDIRE che hanno creato qualche malumore. Lei cosa pensa di questi corsi?
Ma allora, i corsi INDIRE, di che cosa si tratta per chi non abbia seguito? Allora, c'è questa specializzazione universitaria del sostegno che, in modo un po' improprio, perché era un nome antico, ma alcuni chiamano il TFA sostegno, quindi la specializzazione per il sostegno didattico degli alunni e delle alunne con disabilità, che è una specializzazione universitaria. Che cosa succede? Succede che tanti insegnanti ricoprono, come dicevamo, il ruolo di insegnante di sostegno senza però avere la formazione. Questo perché per alcuni anni il Ministero ha modificato la possibilità, come dire, ha cambiato il modo e la procedura per diventare insegnante di sostegno, ma c'è stato un buco di tanti anni in cui non c'era modo di formarsi come insegnante di sostegno. Quindi, insomma, molti insegnanti svolgono questo ruolo senza la specializzazione. Allora, che cosa ha deciso il Ministero? Ha deciso che dal momento che le università sono impegnate in questa specializzazione molto lunga, molto articolata, ha deciso che l'agenzia formativa INDIRE, che è un'agenzia per la formazione degli insegnanti in servizio, modificasse il proprio statuto e potesse anche formare gli insegnanti in avvio di carriera, predisponendo questo corso, i cosiddetti appunto corsi INDIRE, un corso abbreviato per il rilascio della qualifica di insegnante di sostegno per tutti coloro che abbiano già ricoperto per 3 anni senza qualifica, appunto, il ruolo di insegnante di sostegno. Perché c'è stata polemica? E beh, perché questo corso INDIRE intanto è un corso molto più breve. Si parla di 40 crediti universitari contro i 60 della specializzazione, e soprattutto è un corso tutto online. E tutti noi in questi anni abbiamo visto come è differente la formazione online da quella in presenza, sia per la qualità ma anche per l'impegno che richiede ai corsisti. Allora, molti specializzati e specializzandi si sono molto lamentati che fosse possibile arrivare a un medesimo titolo con un percorso diverso. Il fatto che si dia per scontato che avere ricoperto il ruolo di insegnante di sostegno senza qualifica possa in qualche modo compensare la formazione e quindi meritare, tra virgolette, uno sconto di formazione, dal mio punto di vista è piuttosto discutibile, perché come tutti coloro che hanno visto operare insegnanti non specializzati, ci sono senz'altro persone di buonissima volontà, ma abbiamo anche incontrato persone che agiscono questo ruolo veramente in modo poco aggiornato e poco professionale. Quindi il rischio che ha addirittura generato un piccolo movimento di protesta che si è chiamato Mai dire in dire è che questi corsi siano una specie di piccola sanatoria che però immetta, e il timore è che immetta nella scuola insegnanti formalmente qualificati, ma che di fatto non hanno tutti gli strumenti che potrebbero avere con un corso più completo. Spero di non aver fatto, insomma, di non aver confuso le idee, ma questo
È chiaro,
è lo scenario.
è chiaro. A proposito di non confondere le idee con delle variazioni, in queste settimane si sta discutendo di una proposta di legge che mira a sostituire la denominazione classica di insegnante di sostegno con docente per l'inclusione. Al proposito, si è registrata sia una reazione di apprezzamento sia di critica. Qual è il suo parere al riguardo?
Allora, è una proposta, dipende, perché se si tratta, sicuramente l'espressione docente per l'inclusione è più vicina al sguardo della Convenzione ONU che parla non tanto, appunto, non immagina che ci sia appunto qualcuno che sostiene la persona con disabilità, ma che si lavori per l'inclusione. Il rischio però, e anche le critiche che sono state fatte a questa proposta, è che sia una sorta di maquillage, cioè non basta cambiare il nome, anche se le parole sono importanti, non basta cambiare il nome perché cambi la funzione. Mi sembra che possa essere molto interessante, se vogliamo cambiare qualche cosa, andare nella direzione coraggiosa proposta da molti esperti, e il più sicuramente noto è Dario Janes, che addirittura propone di abolire la figura separata dell'insegnante di sostegno, trasferendo la competenza per l'inclusione a tutti gli insegnanti curricolari. Questo sarebbe davvero un passo avanti molto grande per un'inclusione effettiva, perché finché immaginiamo che ci sia qualcuno a cui delegare l'inclusione, siamo lontani da quella cittadinanza piena, indipendentemente dalle caratteristiche a cui la Convenzione ci chiama. Invece, la funzione di esperto per l'inclusione dovrebbe essere appunto diffusa fra tutti gli insegnanti curricolari e potrebbero esserci degli insegnanti esperti, supervisori, che aiutano dal punto di vista didattico a fare quelle personalizzazioni a cui il presidente Lepore accennava. Diciamo che nella formazione che mettiamo in campo nel corso di specializzazione all'Università di Torino, cerchiamo di andare in questa direzione, cioè di formare insegnanti che sappiano sostenere i propri colleghi nella personalizzazione didattica, proprio perché l'inclusione è una questione di contesto e di contesto che viene costruito e non tanto di azioni specifiche sul ragazzo o sulla ragazza. È chiaro che visto che questa radio ha questo focus particolare, in tutto questo non bisogna dimenticare le necessità specifiche, in particolare le persone cieche, le persone ipovedenti possono avere necessità di ausili che devono essere forniti e su questo mi permetto di dire che insomma, in questi anni abbiamo visto diminuire le risorse per sostenere didatticamente in modo particolare gli studenti ciechi ipovedenti. Quindi deve essere compiuta un'azione su diversi piani, quindi una diffusione della cultura dell'inclusione su tutti gli insegnanti curricolari, ma al contempo non perdere di vista il fatto che servono interventi specifici in alcuni casi e per le persone cieche ipovedenti, spesso appunto la presenza di ausili, oltre che di insegnanti formati a modificare il contesto, è fondamentale.
Grazie professoressa Marchisio. Volevo coinvolgere adesso il professor Fanucci per parlare di una figura fondamentale in questo processo di inclusione, che è quella del delegato alla disabilità presente in ogni università. Quali sono innanzitutto le funzioni di questa figura?
Grazie per la domanda. Il delegato del rettore alla disabilità è stato istituito con la legge 17 del 28 gennaio del 1999, che ha introdotto specifiche direttive in merito alle attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità durante il loro percorso formativo universitario. E quindi ogni ateneo deve identificare fra i docenti e fra le docenti questa figura. Ad esempio, io sono il delegato dell'Università di Pisa e la mia co collega Cecilia, che saluto, è la delegata dell'Università di Torino. E le funzioni che deve svolgere il delegato del rettore sono quelle di funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di supporto di tutte le iniziative concernenti l'inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità. E a seguito dell'approvazione della legge 170 del 2010 sui disturbi specifici di apprendimento, si è reso necessario un adeguamento degli interventi didattici e formativi anche per studenti e studentesse con disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi in molti atenei si sono ampliate le responsabilità definite nel 1999 il delegato alla disabilità anche per seguire i percorsi formativi degli studenti e delle studentesse con disturbi specifici dell'apprendimento. In alcuni atenei è stata scelta la strada di definire anche due figure, una che specifica per gli studenti e le studentesse con disabilità e l'altra per gli studenti e le studentesse con DSA, però tendenzialmente in molti atenei è la stessa figura che segue questi percorsi formativi.
Ecco, l'anno scorso la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati alla Disabilità ha redatto delle linee guida per migliorare l'accessibilità e l'inclusione proprio all'interno delle università. Quali sono i principi ispiratori di questo documento?
Beh, magari presento un po' la Conferenza Nazionale
Sì.
Universitaria dei Delegati per la Disabilità, che è nata nel 2001, sostanzialmente in seno alla CRUI, che è la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. È nata come organismo nazionale di coordinamento, ma soprattutto di indirizzo di tutte le azioni a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità. E la CNUD, con questa volontà di coordinamento, propone con le proprie linee guida, vuole sostanzialmente dare delle indicazioni di base per predisporre, pur ovviamente nel rispetto dell'autonomia di ciascun ateneo, dei servizi idonei e più possibile omogenei, ispirati ai principi condivisi di accoglienza, rispetto, valorizzazione, partecipazione, autonomia, inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Le prime linee guida sono state redatte nel 2014 e, come diceva lei, sono state aggiornate nel corso del 2024 Al termine di un percorso che ha coinvolto più di 24 delegate e delegate del rettore degli Atenei italiani per più di 2 anni, con una revisione rigorosa da parte di tutta l'assemblea dell'ACNUD. Sono state approvate nell'assemblea del 25 settembre del 2024 e presentate ufficialmente il 9 gennaio del 2025. Queste nuove linee guida hanno introdotto 3 novità principali. Innanzitutto rappresenta un documento di indirizzo politico-culturale, quindi non è solo che cerca di fare il punto su quelle che sono le prassi in atto presso gli Atenei italiani, ma effettivamente cerca di tracciare quello che dovrebbe essere un percorso di crescita e di miglioramento dei contesti universitari per garantire una formazione inclusiva. E questo tocca soprattutto la necessità di andare a trasferire all'interno di tutti i docenti e tutte le docenti dell'università, come tutte le componenti della comunità accademica, quelle competenze per mettere in atto una didattica inclusiva. E l'altro elemento che è indicato nelle linee guida è la necessità di riconoscere in ambito accademico la categoria ampia di studenti denominata BES, bisogni educativi speciali, perché questa, diciamo, categoria è già, diciamo, presente e considerata nella scuola dalla primaria alla secondaria di primo e di secondo grado, e questi studenti stanno arrivando nell'università, sono studenti che richiedono delle speciali attenzioni che per una serie di ragioni non sono riconducibili alle condizioni certificabili secondo il quadro normativo di riferimento dell'università, che sono solamente la legge 104/92, la invalidità civile, quindi la legge 118 del 1971, e disturbi specifici dell'apprendimento secondo la 170 del 2010 e i successivi aggiornamenti normativi. E sappiamo perfettamente, anche dall'esperienza della scuola, che alcune delle misure, diciamo, degli strumenti compensativi e dispensative, che tipicamente possono essere concessi agli studenti con disabilità e con DSA in ambito accademico, potrebbero essere utili anche a questi studenti che non rientrano nelle certificazioni di disabilità e DSA. Quindi queste nuove linee guida pongono l'attenzione anche su questo bisogno e stimolano gli Atenei anche a cercare nei limiti delle risorse che hanno di garantire questi servizi anche agli studenti BES, e si stimola ovviamente anche l'adozione di provvedimenti legislativi sui BES in ambito universitario per colmare questo gap che riscontriamo oggi nelle università italiane.
Ecco, restando proprio a questo argomento, andando nello specifico, queste linee guida, come ci ha appena detto, suggeriscono diversi strumenti e strategie per garantire il diritto allo studio degli universitari. Possiamo brevemente elencare le principali azioni con riferimento agli studenti con disabilità, naturalmente?
Certo, innanzitutto dobbiamo considerare che l'Ateneo ha il dovere di accompagnare gli studenti e le studentesse in tutto il percorso universitario. Quindi il primo contatto avviene nella delicata fase dell'orientamento in ingresso, che è una fase delicata per tutti gli studenti e per tutte le studentesse, in particolare anche per gli studenti con disabilità o comunque con bisogni educativi speciali. Poi c'è da curare l'aspetto della partecipazione ai test di ingresso, alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami di profitto, fino al conseguimento del titolo e all'accompagnamento all'inserimento lavorativo. Quindi in ognuna fase c'è la necessità di intervenire con delle azioni di supporto e con degli strumenti. Tipicamente, gli Atenei erogano servizi specifici come l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato, il trattamento individualizzato per lo svolgimento degli esami. Ovviamente devono stare attenti a curare principalmente l'accessibilità delle sedi e dei servizi, perché se lo studente e la studentessa non riesce ad arrivare in aula è logico che non può seguire le lezioni. Tutte queste attività sono messe in atto dagli atenei che ricevono ogni anno una quota del finanziamento ordinario delle università ed è proprio una delle responsabilità del delegato quello di monitorare l'utilizzo anche di questi fondi per mettere in campo tutti questi servizi. Questi servizi nascono dalle richieste degli studenti e sono estremamente personalizzati. Ognuno secondo il proprio modello di funzionamento e le proprie esigenze.
Professore, grazie.
Grazie a voi.
Ed è arrivato il momento di coinvolgere nella nostra discussione il professor Giuseppe Arconso, che ricordiamo essere ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Milano, coordinatore del corso di perfezionamento, diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare, nonché delegato del sindaco per le politiche per l'accessibilità del Comune di Milano. Bentornato a questi microfoni, professore.
Buongiorno a lei, a tutti i nostri ascoltatori, ai colleghi che sono in studio e anche all'avvocato Lepore, che ringrazio per l'invito.
Grazie a lei naturalmente per la disponibilità come al solito. Allora, il tema dell'inclusione scolastica è stato affrontato anche da molte sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato e sicuramente ci saranno delle pronunce che hanno segnato dei punti fermi nella questione. Ci può indicare brevemente le più significative?
Ma sì, la giurisprudenza costituzionale costituisce su questi temi davvero ormai una bussola, mi viene da dire, per l'inclusione scolastica, anzi forse ancora prima del legislatore. La Corte Costituzionale ha dato delle indicazioni su tutti i temi che appunto riguardano il diritto allo studio per alunni e alunne con disabilità. E la prima sentenza risale addirittura al 1987, quella che un po' i giuristi definiscono il leading case, il punto di riferimento, perché già in quella sentenza la Corte evidenziò l'importanza dell'inclusione scolastica e dichiarò incostituzionale una previsione che non garantiva l'accesso alle scuole superiori per gli alunni e le alunne con disabilità. La Corte Costituzionale in quell'occasione riconobbe l'importanza del diritto all'istruzione anche superiore e affermò per l'appunto la possibilità, il diritto che fino ad allora diciamo era subordinato alle valutazioni degli allora presidi, oggi dirigenti scolastici, e quindi affermò in maniera molto nitida che tutti, ivi comprese le persone con disabilità, hanno il diritto di accedere alle scuole superiori. Quello, diciamo, è stato il primo passaggio fondamentale della Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza, e poi abbiamo sentenze un po' più recenti, ma che in realtà ormai cominciano ad avere i loro anni. Insomma, ci sono delle sentenze che risalgono al 2010, al 2016, al 2019, che si sono soffermate proprio sul discorso del cosiddetto bilanciamento tra il diritto allo studio e l'entità delle risorse economiche, la disponibilità finanziaria dello Stato rispetto a questi temi. E allora, nella sentenza del 2010, che appunto viene adottata in un periodo storico particolarmente complesso, eravamo nel pieno della crisi economica finanziaria, quella che appunto i più, ormai più, i meno giovani, possiamo dire così, si ricorderanno, insomma, aver dato adito a tutta una serie di misure restrittive da parte del legislatore, riguardava gli insegnanti di sostegno. Tra le misure economicamente per l'appunto impegnative per le risorse dello Stato e sulle quali lo Stato aveva deciso in qualche modo di far cassa, di risparmiare, c'era proprio una previsione che in qualche modo riduceva la possibilità di attribuire alle classi in cui c'erano alunni con disabilità insegnanti di sostegno per un numero di ore superiore ad una soglia che era prevista dal legislatore stesso. E la Corte Costituzionale dice che non ci sono ragioni economiche che tengano in nessun caso, nessuna ragione economica è sufficiente per giustificare la riduzione dell'orario di sostegno per le persone, per gli alunni con disabilità. Quindi dichiara incostituzionale questa norma che impediva l'assunzione in deroga di insegnanti di sostegno e che fissava un numero massimo di ore uguali per tutti. La Corte Costituzionale in quella sentenza del 2010 dice: ciascuna persona, ciascuna studentessa deve essere valutato sulla base del bisogno e rispetto a quel bisogno di ore di sostegno deve essere attribuito per l'appunto l'insegnante di sostegno. Non si può fare una scelta a priori che non tenga conto delle necessità concrete di quella persona. Di lì a breve, qualche anno dopo, nel 2016, la Corte Costituzionale torna di nuovo su questi aspetti e estende questa sua giurisprudenza non soltanto agli insegnanti di sostegno, ma anche alle misure di assistenza individualizzata alla persona all'interno delle aule e al trasporto che deve essere erogato per garantire appunto la possibilità di accedere alle scuole, dalle case alle scuole stesse. E anche in questo caso la Corte Costituzionale dice che queste sono misure che rendono effettivo il diritto allo studio per le persone con disabilità, esattamente come gli insegnanti di sostegno, e quindi per queste misure non è possibile in alcun modo ragioni di carattere economico-finanziaria possano giustificare la riduzione delle risorse destinate a queste misure. Quindi anche in quel caso, anche nel 2016, la Corte dice che il diritto allo studio delle persone con disabilità prevale persino sulla disponibilità economica. La Corte dice i bilanci degli enti pubblici, dello Stato, delle regioni, degli enti locali sono capienti e nella capienza, diciamo, nella disponibilità di questa capienza non possono andarsi a togliere risorse per quello che è la garanzia di un diritto fondamentale come il diritto allo studio. Quindi non si possono addurre ragioni economiche e finanziarie che giustifichino la riduzione degli insegnanti di sostegno, non si possono tantomeno addurre ragioni economico-finanziarie che siano giustificatrici di una riduzione dell'assistenza personale e del trasporto pubblico, del trasporto dalla casa alla scuola. Queste sono affermazioni che verranno poi ribadite anche in una sentenza del 2019, diciamo, è un orientamento ormai stabilizzato. Ecco, fatto proprio per lo più anche dalla gran parte delle sentenze del Consiglio di Stato e degli altri giudici ordinari che si occupano di questi temi.
Lei ne ha fatto cenno un paio di minuti fa, uno dei temi ricorrenti, quello delle risorse economiche da destinare all'inclusione scolastica, tranne qualche incidente di percorso come ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato agosto 24, la giurisprudenza maggioritaria ha affermato che il diritto allo studio degli alunni con disabilità, come diceva lei, non può essere compresso per esigenze di bilancio. Ci può illustrare nello specifico questa posizione?
Ma sì, come accennavo un momento fa, questo è, come dire, uno dei portati più rilevanti della giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni. Sostanzialmente noi sappiamo che ogni qualvolta il legislatore garantisce un diritto di qualsiasi natura deve fare i conti con gli interessi e i diritti contrapposti, e questo vale evidentemente anche per i diritti delle persone con disabilità. Quindi spetta al legislatore trovare quello che viene definito il giusto bilanciamento tra le varie esigenze che a volte possono essere contrapposte, come in questo caso è chiaro che garantire gli insegnanti di sostegno, garantire gli assistenti alla persona, garantire il trasporto degli alunni sono attività che richiedono evidentemente dei costi economici non indifferenti. Ecco, quindi bisogna fare i conti, no, astrattamente con questa disponibilità economica. Ecco, la Corte Costituzionale ha chiarito che nel bilanciamento tra queste due contrapposte esigenze, quindi il diritto allo studio delle persone con disabilità da una parte e in qualche modo il diritto l'interesse al pareggio di bilancio, l'interesse alla correttezza dei conti, ecco, non può mai prevalere, non è mai ragionevole far prevalere questa seconda istanza. La Corte ci dice: gli enti pubblici devono trovare nelle pieghe dei loro bilanci sempre le risorse destinate al diritto allo studio. si potrà fare cassa e risparmio su altre esigenze, perché comunque sappiamo che ogni bilancio pubblico garantisce tante cose. Ecco, non si può andare a risparmiare sul diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità. Questo è il, come dire, la sintesi di questa giurisprudenza che, come si accennava prima, faceva riferimento lei stesso alla sentenza del Consiglio di Stato dell'agosto 2024, ogni tanto viene dimenticata, questa sentenza che nel Ferragosto dello scorso anno ha fatto saltare un po' tutti sulla sedia, si era dimenticata di queste sentenze, no? Si era dimenticata di questo orientamento giurisprudenziale, e per quanto concerne l'assistenza alla persona aveva effettivamente segnalato che gli enti locali avrebbero potuto distaccarsi da quelle che erano in realtà le esigenze segnalate nel PEI, nella documentazione sanitaria, dell'alunno o dell'alunna con disabilità. C'è da dire che al momento questa sentenza del Consiglio di Stato è rimasta isolata, ce ne sono altre del 2024 e anche del 2025. Nel 2024 anche da parte di un'altra sessione del Consiglio di Stato, ne abbiamo dato conto nel nostro osservatorio sulla disabilità che nell'Università degli Studi di Milano tiene conto di tutta la giurisprudenza, insomma abbiamo un sito internet che aggiorniamo costantemente su questi aspetti, e dicevo, questa sentenza del Consiglio di Stato nel novembre del 2024 ha smentito, si è distaccata da questa isolata decisione dell'agosto del 2024, ribadendo per l'appunto che l'importanza è sempre, cioè l'elemento da tenere in considerazione e favorire in maniera centrale, è sempre quella del diritto allo studio e non quella legata alle esigenze economico-finanziarie.
Ecco, professore, entrando nel merito degli argomenti affrontati dai giudici amministrativi, si è parlato di numero di ore di sostegno, di servizio di trasporto, di importanza del PEI. Ci può illustrare l'orientamento del Consiglio di Stato su questi argomenti?
Ma allora, vorrei iniziare da una considerazione più generale. Noi appunto nell'attività di ricerca che facciamo nell'Università Statale di Milano, nel nostro osservatorio Umanologia e diritti delle persone con disabilità, monitoriamo la giurisprudenza su tutti gli ambiti legati ai diritti delle persone con disabilità, e lo facciamo ormai in questo secondo anno, stiamo lavorando già al 2025, abbiamo presentato a luglio del 2024 il report legato alla giurisprudenza, a luglio del 2025 abbiamo presentato il report sulla giurisprudenza del 2024. Ecco, il settore in cui le pronunce dei giudici sono più numerose è proprio quello della scuola. Un 33% delle sentenze analizzate, stiamo parlando da un punto di vista assoluto di oltre 350 decisioni, riguardano proprio il diritto allo studio. Ciò significa che, nonostante tutta la giurisprudenza, nonostante la normativa che è stata ricordata all'inizio e la giurisprudenza di cui ho parlato un momento fa, ancora c'è una difficoltà, mi verrebbe da dire, cioè una negazione del diritto allo studio sotto molteplici aspetti che lei evidenziava un momento fa, quindi le ore di sostegno, il trasporto, il PEI. E abbiamo delle realtà regionali, in particolare in Campania, in cui questo dato è ancora più eclatante. Non è chiara la ragione, però insomma i giudici amministrativi, i tribunali amministrativi, il Consiglio di Stato, quando si occupano della regione Campania, segnala con preoccupazione che in quel territorio il diritto allo studio vive ancora di più rispetto agli altri situazioni regionali una condizione di negazione, potremmo definirla in questo modo. Questo in termini generali. Poi, passando, come dire, al particolare, abbiamo appunto tutta una situazione, tutta una serie di decisioni che riguardano per l'appunto la mancata adozione del PEI. Sono ancora numerosi i casi in cui i PEI non vengono redatti, nonostante gli studenti ne abbiano diritto, oppure vengono redatti in modo come dire, non adeguato alla condizione della persona con disabilità. Questo è il caso più evidentemente eclatante, e quindi evidentemente questo determina poi tutto un contenzioso molto significativo, perché i genitori devono ricorrere al giudice e devono ottenere appunto una pronuncia che ordini alle scuole di fruire effettivamente delle ore di sostegno che corrispondono alla condizione del ragazzo in questione, del ragazzo o della ragazza in questione, dell'alunno in questione. E analogamente ci sono decisioni che concernono la mancata o la parziale attuazione del PEI stesso, quindi vengono individuate ore, come abbiamo accennato prima, di sostegno o di assistenza alla persona, alla comunicazione o all'assistente di base, inferiore rispetto a quanto segnalato nel PEI. In questo caso il PEI dice hai diritto di, che ne so, l'intero orario scolastico, l'amministrazione scolastica o gli enti locali ti dicono te ne possiamo dare solo il 60, 70, l'80%. E anche in questo caso, come accennavo prima, fatto salvo qualche raro caso, quella sentenza del Consiglio di Stato a cui abbiamo accennato, il tema viene poi, quindi la ragione viene sempre attribuita alle famiglie, ai genitori con disabilità. Ovviamente tutta questa, come dire, situazione ha dei costi che impattano in maniera, mi viene da dire, drammatica sulle famiglie con disabilità, che devono farsi carico di rivolgersi ai giudici, devono spendere risorse economiche, di tempo, finanziarie, per poter fare il ricorso al giudice. Si perde del tempo, nel frattempo i bambini, gli alunni, i ragazzi si vedono negato il loro diritto allo studio. Sappiamo bene che la tempestività in queste situazioni è molto sostanzialmente decisiva, quindi più sono i mesi in cui le famiglie, i bambini, le bambine con disabilità devono fare a meno degli insegnanti di sostegno o dell'assistenza alla comunicazione, più questo, come dire, determina delle problematiche che poi sarà difficile, come dire, a cui quali sarà difficile ovviare nel tempo. Un'ultimissima cosa, sì. Dico che se, insomma, purtroppo abbiamo visto nell'ultimo anno, insomma nel 2024, qualche caso di scuola che addirittura rifiuta l'iscrizione degli studenti e le studentesse con disabilità. Ecco, questo, come dire, una regressione rispetto al passato, insomma, è vero che sempre qualche caso capita in questi ambiti, e la cosa paradossale è che le scuole, insomma, l'amministrazione scuola, le amministrazioni scolastiche, le scuole private del caso, si difendono dicendo: ma noi lo facciamo per garantire, siccome abbiamo troppi alunni con disabilità all'interno della nostra scuola, non possiamo garantire ulteriormente l'accesso ad altri studenti con disabilità. Ecco, questo è un passaggio del tutto illegittimo. Le scuole hanno il dovere di accogliere tutti, non esiste un tetto massimo di studenti con disabilità che devono essere iscritti, quindi, come dire, questo è un meccanismo che spesso viene, vediamo, insomma, torna ad essere un po' in auge, viene utilizzato per non avere gli studenti a scuola con disabilità, e invece appunto sappiamo che la normativa impone a tutte le scuole di farsi carico anche degli studenti con delle studentesse con disabilità.
Professore, grazie di cuore per questo prezioso intervento. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, ai colleghi in studio e all'avvocato Lepore. Buona serata.
Grazie al professor Giuseppe Arconso. Ringraziato il professore, torniamo dal presidente Franco Lepore per una chiosa conclusiva prima del saluto e dei ringraziamenti anche agli altri nostri graditissimi ospiti. Presidente Lepore, eccoci.
Anch'io, sì. Anch'io ringrazio i nostri ospiti, tutti i nostri ospiti che hanno condotto gli interventi estremamente chiari e autorevoli. Io concludo dicendo che l'inclusione scolastica non deve essere solo sulla carta, ma deve essere garantita attraverso iniziative concrete. Non dimentichiamo che in molti casi si dice che la scuola rappresenta una palestra di vita. Ecco, dobbiamo cercare di utilizzare tutti gli strumenti per far diventare gli alunni con disabilità degli adulti autonomi, indipendenti e protagonisti della loro vita in futuro.
Grazie Presidente e grazie alla professoressa Cecilia Marchisio, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi per l'invito.
A presto, buon lavoro e a presto, così come ringraziamo anche il professor Luca Fanucci.
Grazie a voi per l'invito e in bocca al lupo a tutte le comunità scolastiche e accademiche che si apprestano a iniziare i loro percorsi di formazione.
Auspicio, augurio che controfirmiamo. Presidente Franco Lepore, diamo l'appuntamento al mese prossimo in tempo reale, adesso non mi sovveniva quando sarà, sarà proprio il primo ottobre, il primo mercoledì del mese, le scuole saranno partite da un po', abbiamo qualche... uno spoilerino da fare sul prossimo argomento?
Ci stiamo lavorando, okay. Ci limitiamo a dare appuntamento il primo ottobre, ci stiamo lavorando. Sicuramente sarà un tema al pari di quello di oggi, estremamente interessante e affascinante.
E sicuramente con un parterre di assoluto livello. Allora grazie nuovamente al presidente dell'agenzia Iura Franco Lepore e a voi ascoltatori, alla regia con Pino Max e Alessio Germini che non avevo ancora nominato, ma voi Slashers non muovetevi da dove siete perché sta per partire una nuova puntata di Slash Box.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.